Oh, benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Continuous Delivery, un podcast creato e sostenuto da Spark Fabric, dove parliamo di tecnologia, coding, cloud, open source, design system, oggi anche con ospiti frizzantissimi dal panorama italiano e internazionale, oppure di Spark Fabric, come succede oggi. Siamo live ogni due settimane, il martedì alle 17 su YouTube e Twitch, e poi siamo anche in podcast dal mercoledì mattina su tutte le migliori piattaforme di podcast. Se vi piace quello che facciamo, il modo migliore per supportarci è un cuoricino viola su Twitch, un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify, una recensione su Apple Podcast, e poi potete iscrivervi al canale Telegram per avere aggiornamenti su quello che pubblichiamo o alla newsletter per avere link e approfondimenti interessanti. E poi condividetelo, parlatene con gli amici, con i parenti, diffondete questo podcast che facciamo con passione, amore e tempo, che dedichiamo a preparare le scalette e poi a parlare in diretta. Ci sono altre due cose di cui vi vorrei parlare prima di introdurre le persone che sono qui con me oggi e salutare Edo, che invece non è qui con noi oggi. La prima, importante, è che qui sopra di me, vedete che c'è ancora l'hashtag Fix the CRA. Vi ricordo che il CRA, il Cyber Resilience Act, è una normativa europea volta a rendere il software che usiamo più sicuro. E anche se il principio è giusto, l'applicazione potrebbe mettere in pericolo molti software open source, caricando i singoli maintainer e le fondazioni no profit di costi da sostenere, difficili da sostenere. Fix the CRA è un'iniziativa promossa dalla Linux Foundation Europe proprio per chiedere che il testo della normativa venga rivisto per assicurare il massimo della sicurezza senza mettere in pericolo l'open source. L'altra cosa importante è che il 24 e il 25 ottobre, vale a dire martedì e mercoledì prossimo, a Milano ci sarà il Codemotion, una tech conf per grandi e piccini con ospiti internazionali. E noi saremo, come Continuous Delivery, media partner. E che vuol dire media partner, visto che tutti se lo domandano sempre? Ma cosa fa un media partner effettivamente? Vuol dire che loro condividono lo spirito di Continuous Delivery, noi condividiamo lo spirito di Codemotion e quindi ci spalleggiamo facendoci un po' di cassa di risonanza a vicenda. Edo, che non è qui, ma salutiamo, sarà sul palco per il welcome speech del Codemotion e sarà anche MC per lo stage 4, dove ci sarà anche Paolo Mainardi che parlerà di supply chain security, che è una roba importante anche perché questo è ancora il mese della cyber security, quindi è tutto a tema. Andate ad ascoltarlo se avete già preso i biglietti, se non li avete già presi trovate qualcuno che ve li venda perché in teoria è sold out.
Sold out.
Però
i bagarini del
Codemotion. I bagarini ci sono anche per il Codemotion, suppongo. Qualcuno che non può andare all'ultimo cercherà di vendere il biglietto, ci sarà. Salutiamo Sirio, salutiamo Francesco che ci stanno ascoltando in diretta.
Ciao.
E visto il titolo della puntata, inizierei a introdurre anche gli ospiti, perché il titolo è "Quando il gatto non c'è, i topi parlano di design system". E visto che si parla di design system, di front-end, io ho invitato a parlare con noi oggi Davide e Mariano, che sono due Sparker di lungo corso, sono interessati al design in tutte le loro forme, ci mettono le mani pastrocchiando le cose, un po' come faccio io in questi ultimi mesi. Infatti sto preparando il design system di Spark, di cui vi parleremo dopo insieme a Davide. Con Mariano ho lavorato su un sacco di altri progetti, ma non vi introdurrò io, introducetevi voi, perché siete più bravi di me a presentarvi.
Vai Mariano,
ne
dubito fortemente. Speravo in una presentazione. Io sono Mariano Francese, sono in Spark Fabric da tanti anni. Facevo il front-end developer, ora faccio un po' di tutto. Lead developer su un progetto che diciamo sta affronta un po' tutte le fasi di sia back-end che front-end. E ultimamente ho avuto un po' a che fare con design system gli ultimi due anni, tipo tutti i giorni. Quindi,
diciamo, anche per causa mia.
Sei persona informata sui
esatto, fatti, quindi sono un testimone chiamato con motivazioni valide.
Sono complice della sofferenza recente, avendo fatto parte di questi progetti come designer. Infatti in Spark ricopro questa posizione, occupandomi principalmente di progettazione UX UI 360 gradi, con un occhio di riguardo alla parte anche creativa di concepting e poi di implementazione di tutta la struttura che sta dietro la produzione, fino ad arrivare appunto alla condivisione con i relativi team per poi completare i progetti, tra cui Mariano.
Che arriva.
Bene, Allora, noi abbiamo una scaletta bella ricca, in cui però non abbiamo inserito... Ah no, l'abbiamo inserito, ma l'abbiamo inserito dopo, perché ho messo le cose in base all'ordine di cui ne abbiamo parlato. La domanda da cui partire ovviamente è: che cos'è un design system? Perché diamo per assunto che tutti lo sappiano, ma sicuramente non è così.
Sì, esatto. È una domanda a cui è giusto rispondere, anche se prima di porsi questa domanda dovremmo chiederci per chi è il design system, di cosa è fatto e quali sono gli attori che redigono questo film in sostanza. Ma di base, che cos'è un design system? Detto in maniera canonica, è l'insieme di buone pratiche e pattern comportamentali che messi assieme hanno la funzione di portare a terra un prodotto digitale in maniera coerente, consistente e all'interno di un ecosistema in cui tutto è armonizzato secondo delle regole, dei principi, delle foundation, delle dichiarazioni sul brand e quant'altro. Ma è chiaro che parlando di queste cinque keyword tocchiamo argomenti che appunto...
No, certo. Però volevo partire da qui, perché quando uno pensa a design system magari pensa a le guideline per il logo, i colori, i font, che sono un pezzo della questione, ma sono un pezzettino.
Esattamente.
C'è un sacco di altra roba che ci gira intorno, solo che da sviluppatori soprattutto spesso si vedono solo le cose che ti impattano direttamente.
Giustissimo.
Visto che l'idea di design system non è nuova, però se ne parla in maniera un po' più strutturata solo da qualche anno.
Esatto.
Chi ha iniziato magari a sviluppare un po' di anni fa ha in mente appunto la style guide e poi io faccio quello che mi pare con il codice. Non è più proprio così.
Non è più così, no.
Sì.
Va detto sicuramente che forse la prima cosa da dire è che un design system non è una parte di un progetto, ma è un progetto. È un progetto,
sì,
a sé, nel senso che si poteva dar per scontato qualche anno fa, il cliente stesso lo dava per scontato. Ah, ma non c'è il design system. Il design system è un processo metodologico fatto di fasi, di una metodologia dedicata che non è detto che abbia a che fare con altre fasi progettuali analoghe o di una piattaforma digitale. Detto questo, il design system non è di sicuro una novità per l'essere umano. Noi stessi, il nostro corpo è un design system. Una foresta di alberi è un design system, l'architettura lavora con i design system modulari, il mondo automotive.
Sì.
Solamente che, visto che il mercato digitale negli ultimi anni ha messo a disposizione del cliente e dell'utente molti più touch point di una volta, si è verificata una evidente necessità di uniformare i linguaggi di comunicazione che i singoli prodotti, anche dello stesso brand, prima avevano magari in maniera scollata tra di loro, col fine di creare un ecosistema che sapesse portare avanti un linguaggio ben determinato in più touch point, con diversi approcci magari, ma sempre con una linea, un fil rouge, che riporti insomma la visual identity applicata a quelli che sono tutti i prodotti che un brand potrebbe appunto sviluppare in questo senso.
Sì, soprattutto perché se noi pensiamo al manuale del logo degli anni 70.
Il grande classico.
Il grande classico. Lì veniva previsto la carta intestata, il bigliettino da visita, ma oggi non bastano. E poi non è solo una questione visuale, ci sono le interazioni, ci sono le risposte, ci sono le armonie tra i vari elementi, che quando hai 3-4 media, due forme di fogli di carta, il bigliettino da visita. Bah, cioè, ok, hai coperto tutto, si poteva definire in poche pagine. Adesso non è più così. E inoltre sono vivi, perché oggi abbiamo anche la comunicazione social che fa parte del design system, che cambia
continuamente, sì, continuamente.
Si aggiungono social, cambiano struttura, oltre che i mezzi con cui usufruiamo delle varie...
Le tecnologie stesse, nel senso che... Se 10 anni fa o 15 anni fa, messo online un sito, si andava a dire questo prodotto è finito, è disegnato, è sviluppato, si mette online e per 10 anni resta lì.
Mm-hmm.
Un design system parte dall'assunto che, come prima cosa, è vero che è nella coda di tutto il flusso, ma la prima cosa da valutare è qual è poi lo sviluppo e l'implementazione futura e come verrà mantenuto nel tempo. perché è proprio grazie a un prodotto del genere che tu puoi continuare a distribuirlo, alimentare i sottoprodotti che lo utilizzano e decisamente tenerlo anche aggiornato nel tempo, ove si necessitasse l'inserimento di nuovi pezzi, di nuovi componenti, piuttosto che di cambi di direzione del brand, dell'azienda in questione. No?
Sì, quindi alla fine un design system è una cosa che sta a metà tra un progetto vivente che non finirà mai, la documentazione che serve a diverse parti del progetto, perché serve a chi sviluppa, serve ai designer, serve al cliente, e tutte e tre queste parti alimentano in qualche modo il design system e ne prendono dei pezzi.
Esatto, ed è per questo che lo chiamano design, spesso sarebbe corretto chiamarlo design language system, per cui è il concetto di linguaggio che forse è più corretto che non design system, perché il design system, abbiamo detto, esiste da sempre. È il corretto linguaggio con cui esso viene comunicato, trasferito, e diffuso, condiviso, che fa la differenza, perché rende tutti gli attori partecipi di questo progetto consci di cosa ci sta dietro e di cosa è stato fatto per arrivare a quel momento. No?
Infatti una delle cose che ci siamo appuntati è la conversazione con il cliente.
Sì.
Soprattutto parlando di che cos'è un design system. Questa conversazione con il cliente è diventata ancora più importante di come era una volta, anche perché in passato capitava spesso che arrivasse calato dall'alto una style guide che magari era stata elaborata 10 anni prima e che dovevi applicare pedissequamente così com'era, ma senza nessun dialogo tra le parti. Adesso invece questa conversazione è diventata parte del processo, perché appunto è un processo, è un metodo per costruire qualcos'altro.
Sì.
E gestire questa conversazione è diventata uno dei punti fondamentali. Come la gestite questa comunicazione, visto che voi state lavorando anche su dei design system per dei nostri clienti, di cui non faremo nomi, ma di cui possiamo riportare le esperienze?
Come la gestiamo? Tante call. No, di base dipende anche dal cliente. Cioè ci sono clienti, come è capitato ultimamente, che ha una sua attenzione al design, al linguaggio, all'impostazione, al visual, molto più alta anche di quello che poi gli interessa la parte implementativa reale finale, probabilmente, ma e che ha competenze per capire, per aiutarti, per darti delle direzioni, per fare delle richieste. Mentre poi c'è il cliente che in realtà ha un'idea, ma che magari non ha competenze interne per aiutarti, e quindi lì è chiaro che il discorso va impostato diverso. È un'impostazione diversa. Quindi questa è prima cosa, è capire con chi hai a che fare e qual è il contesto di cui stai parlando. Seconda cosa della comunicazione è capire quali sono gli obiettivi. Perché il design system può significare tutto e niente, dipende da dove vuoi andare, cosa vuoi fare, cosa dal punto di vista dello sviluppatore, su chi media andrai ad essere applicato, oltre che quali sono tutte le opzioni che prendi a disposizione. Magari non basta nemmeno un designer come Davide, bravissimo, perché non ce la facciamo con i tempi, ce la vogliono tre, perché magari devi cominciare da zero, devi fare un language system per il web, per la carta, per le app,
mobile,
è tutto.
Sì, secondo me, come dici tu Mariano, dipende tantissimo anche dalla richiesta dal cliente, nel senso, se volessimo generalizzare, potrebbero essere tutti uguali, limitati alla misura in cui un design system è un set di componenti base.
Sì.
Per fare bottoni, per fare le quattro cose interattive che solitamente applichiamo per far sì che l'utente abbia un'interazione.
Material design.
Sì.
Ha delle funzioni di utilizzo che sono stabilite da Google, le linee guida, Android è mio.
Certo.
Adattatevi.
Adattatevi al mio stile.
Oppure
mio
fate
modo.
Quello che volete, però andate fuori.
Ci sono progetti che, come in questo caso, potrebbero accontentarsi, tra virgolette, di una libreria del genere, perché le capacità che accennava anche prima Mariano di un eventuale interlocutore capace, tramite anche un consiglio, una guida nostra, poi di portare a terra il proprio progetto, è abbastanza autonomo da poter dire: prendo un design system esistente, lo calo sul mio progetto, lo adatto leggermente alle mie caratteristiche visive, ma resterà sempre un limite per quello che è il risultato di un linguaggio che invece dovrebbe star dietro. Un design system è molto più grande di un set di componenti standard, mm-hmm. generici, che dietro magari hanno già tutto il supporto per l'accessibilità, per tutto quello che sono le metodologie e le best practice dell'implementazione. Progettare un design system dipende appunto, come diceva Mariano, dal target, dal cliente, di cosa ha bisogno il cliente, ma soprattutto di qual è il livello di supporto di cui ha bisogno. Ed è spesso il motivo per cui, come vi dicevo prima, ci sono casi in cui viene dato quasi per scontato, come fosse parte integrante di un progetto più complesso, e casi invece proprio capitati anche di recente, stiamo seguendo da più di un anno un progetto di questo tipo, in cui le fasi che ci portano poi a disegnare quello che concretamente tangibile, cioè le tavole che contengono i componenti, è iniziato un anno prima con lo studio e un'analisi funzionale di contenuto, di migrazione di contenuti, di tipologia di interazione. Quindi c'è tutta una fase di UX research prima che non potevamo non fare in un progetto appunto di grande calibro. E la visualizzazione dei singoli componenti è una delle ultime cose che poi concretizzi, perché arrivi lì quando hai le idee ben chiare di qual è il processo, il flusso e le meccaniche che decise, definite e disegnata una, poi devi portarle con coerenza su tutti i pattern comportamentali della piattaforma. Quindi mi viene da dire quasi meglio che in quello che abbiamo visto assieme di recente e gli altri due o tre che stiamo seguendo come design team, sono tutti diversi l'uno dall'altro, no?
È per quello che c'è qualcosa di prefatto, è un pezzo che può essere un esempio, che capisci, che può essere fatto quando affronti anche un problema grosso, no? Come avere una coerenza su un sistema general purpose assoluto.
Esatto.
Che però non può essere adatto a tutte le stagioni, soprattutto non può essere adatto a clienti che hanno dei requisiti di essere riconoscibili, di essere unici in qualche modo, ma di avere anche quelle esigenze che hanno solo loro, perché al di là dello stile e del marketing, di cui poi magari accenniamo dopo, approfondiamo dopo, c'è anche una questione di perché mi serve e quei problemi vado a risolvere, che non sono necessariamente di riconoscibilità di una pagina web, ma sono anche di facilità di interazioni, di supporto a disabilità, a aiuti generici, che sono anche di tutta una serie di requisiti, di funzioni che magari hanno solo loro, perché solo loro hanno quel flusso di lavoro.
Probabile.
E quindi è questa l'unicità e lo studio che c'è dietro. Perché poi è chiaro che
l'unicità su cui viene calata.
Calata, sì.
Esatto.
Perché come tutti i progetti, l'80% standard si fa nel 20% del tempo e il 20% custom si fa nell'80%, 80%, se ce la facciamo a finirlo, perché poi...
Ma tanto abbiamo detto che il design system non finisce. L'attenzione.
Non finisce, no, mai, infatti, non finisce mai.
Però è lì che va l'attenzione, sulle unicità, praticità e funzionalità che ha solo lui.
Sì, l'altra solo cosa che mi viene da dire che li accomuna tutti è sicuramente la diffusione e quella che si intende come appunto messa a terra di un linguaggio comune, che è data dalla documentazione che ne deriva. Quindi il fatto di corredare quella che una volta era la semplice style guide, corredare questa, lasciando che la style guide resti il 5% di questo design system, cioè...
Ma infatti adesso vediamo che cosa c'è dentro al design system un attimo.
Però quello che li accomuna è la comunicazione che si deve per forza creare tra gli attori e quindi in questo caso qui noi tre seduti come design team o team di implementazione, e l'interlocutore che è il cliente, e la documentazione a servizio di entrambe le parti e non solo, a servizio anche di eventuali terzi attori futuri che dall'esterno, per un motivo di cambio fornitore, necessità di altro tipo, possono accedere allo stesso linguaggio, apprenderlo e applicarlo correttamente senza far quello che una volta con le style guide si tendeva a fare, cioè ok, ho i colori, ho i font.
E lo ridisegno da capo tutto.
Sì, lo faccio da capo ogni volta.
Non ci sarebbe mai una pagina,
no, ma non solo,
all'altra.
Ti permette di... cioè, no, eventuale cambio fornitore, ti permette di dare del, cioè di avere di un output normalizzato a prescindere da chi lo sta sviluppando in quel momento, a prescindere da chi lo sta realizzando. E posso anche essere 3-4 fornitori contemporaneamente che però hanno una base solida. Succede perché magari ci sono necessità, ci sono tecnologie coinvolte diverse che coinvolgono più aziende,
piattaforme
diverse, che devono andare online, esatto, ieri, nello stesso momento,
e quindi devono essere tutti quanti seguiti, hanno un'importanza uguale, che però hanno delle fondamenta solide, hanno una base comune e hanno soprattutto possibilità di che una cosa che forse non sempre si pensa, però avere un punto di riferimento ti permette anche di fare una domanda o di semplificare la comunicazione all'interno, sia con il cliente che tra gli altri. Se io ho un problema, ma so come è stato affrontata una cosa simile, io ti posso, oppure ho qualcosa da farti vedere, invece di fare migliaia di ore di call e 12.000 email in cui ognuno capisce una cosa diversa, abbiamo un linguaggio comune di partenza con cui confrontarci.
Sì.
Che aiuta tantissimo ad arrivare ad un obiettivo reale, non ad aiutare il primo obiettivo che è lo scarto, poi l'altro scarto, non scartiamo finché non arriviamo a... siamo già verso il risultato.
Ma infatti poi così facciamo contenta anche Annalisa, che diceva che il design system, il marketing, acceniamo questo legame, e potrebbe essere visto come anche marketing interno da un certo punto di vista, perché avere un design system è un ottimo modo per rendere la developer experience, DevEx, molto più immediata, molto più facile da digerire. Quindi è un modo per farti conoscere all'esterno, per farti riconoscere all'esterno.
Sì, assolutamente.
Può anche essere un modo per uno studio che fa design per far vedere qual è il lavoro che poi viene fatto, perché anche quella è una cosa che spesso è molto opaca. Non c'è visibilità del lavoro di design se non in documenti che poi non vengono mai effettivamente visti da nessuno. Invece un design system, magari pubblico, diventa un ottimo modo per far vedere qual è il metodo, qual è il processo, dove ti porta tutto questo lavoro.
Potenziale anche.
Ed è un metodo interno, un modo interno per rendere gli sviluppatori più contenti, con un lavoro più facile, perché ci si può concentrare sullo sviluppare dei prodotti nuovi invece che ridisegnare la ruota tutte le volte, e diventa quindi anche un prodotto di marketing interno, che è una cosa che si dimentica spesso, ma anche chi fa parte di un'azienda deve essere venduto, gli si deve vendere un processo, e vendergli una cosa che funziona è ovviamente molto più facile
certo.
che cercare di convincerlo a dover rifare ogni volta.
Soprattutto perché ognuno sceglie una nuova tecnologia, facciamolo così. Non c'è uno standard, dopo 4 mesi di lavoro dice però questa cosa qua non riesco a fare così, devo farla in un altro modo.
Esatto. E invece avere dei componenti che sono già stati disegnati, le interazioni esistono già, anche se poi si tratta di cambiare il linguaggio che ci sta sotto per adattarlo a qualcos'altro, sai già come si dovrà comportare quello specifico componente, quindi non ti devi reinventare.
Inoltre ci sono dei vantaggi anche dal punto di vista di costi-benefici. Cioè, abbiamo detto che il design system è un progetto. E il progetto, un progetto costa.
Certo.
Però molte volte, quando tu devi fare 47 volte la stessa cosa, devi tagliare, perché ahimè le risorse non sono infinite, nemmeno il tempo.
Soprattutto il tempo.
Quindi ci sono molti casi in cui tu non ti vai a concentrare su cose come l'accessibilità, come le animazioni che sembrano... Che alla fine, cioè, tu vai a vedere la maggioranza dei casi fino a 4-5 anni fa, 10 anni fa, voglio essere buono, quando ci arrivavano i PSD vettoriali con i JPEG dentro, no? quando i pixel è questo bordo?
Non da
fatelo
me.
A misurare con il righello sullo schermo. C'era questo.
Sperando che fosse misurabile.
Sperando che fosse misurabile, non fosse 3 pixel e mezzo. Esatto. È difficile trovare un monitor col mezzo pixel non bruciato. Però... Fatto questo, ti permette di fare un investimento una volta, di avere un patto e di avere, per esempio, dei requisiti di accessibilità uguali su tutti i progetti. Di avere delle animazioni che sembrano per molti una stronzata. Non lo sono, perché ti danno continuità di linguaggio, perché molte volte queste cose non vengono disegnate. O comunque è difficile farle passare uguali. Quindi ognuno, ok, fa il bottone uguale, ma la transition ognuno sa, fa in modo suo.
Più che altro non c'era un modo per documentarlo.
Cioè, dovevi trovare uno che scrive il CSS in comune, fa Bootstrap. Non c'erano queste cose. Quindi, ok, vedevi tutti i bottoni uguali e poi ci cliccavi e succedevano 47 cose diverse. Questa cosa ti fa perdere di riconoscibilità, ti fa perdere... ti ferma e dici, ok, non è proprio la stessa cosa.
No, toglie consistenza.
Esatto.
Toglie consistenza.
Quindi non ti fa sentire a casa. Cioè, tu passi da un media all'altro, perdi quel flusso che si cerca di creare, di avere sempre la stessa esperienza, perché magari non ce ne accorgiamo. Ma
No.
Queste piccolezze fanno la differenza.
Le microinterazioni non te ne rendi conto consciamente, ma inconsciamente purtroppo te ne rendi conto.
È simile a un concerto live in cui chi ha un po' di sensibilità percepisce l'errore umano nel musicista, no? E ci sta. Però se il batterista canna il ritornello, hai una platea che...
sì, diciamo che lì uno cerca la sartorialità, però diciamo invece di interazione con la macchina preferirei evitare.
È più nascosta l'interazione, ma come diceva Claudio, anche se è meno percepibile, è quella che fa la differenza nell'esperienza totale, nel senso che... A me piace dire che un mondo senza interazione e animazione è un mondo senza amore.
Sì.
Qualche anno fa, nel passaggio...
Sei romantico.
Sì, io ho avuto la fortuna, o forse sfortuna, di programmare action script per Flash.
L'abbiamo fatto un po' tutti, credo.
Quindi animazioni ipercomplesse.
Brutto per dire.
Il feedback visivo era fondamentale perché serviva a quello. Poi c'è stato un buco di qualche anno in cui...
Sì, c'è stata un po' una reazione a tutto quell'action script.
Al troppo.
Sì, esatto. Diciamo negli ultimi anni, anche parlando con amici, sviluppatori che lavorano anche fuori, la questione era, no, non le vogliono le animazioni.
Esatto.
C'era un po' di rigetto per le animazioni.
Sì, di rifiuto.
Ma secondo me perché...
erano quei tempi lì.
Secondo me perché dal punto di vista del cliente, dire, io ti faccio fare le animazioni, ho 4 progetti con 6 fornitori diversi. Ognuno le farà a modo suo, io sto buttando soldi, lascia sta, non li buttiamo. Soldi,
ma soprattutto è una cosa di quelle che è difficile far capire che valore hanno.
Mentre adesso, non voglio parlare bene di Apple, per carità, io, lungi da me, però per esempio Apple è una di quelle che crea questo tipo di attenzione, di esperienza da prima di altri, e che ingabbia, in questa gabbia dorata, molti quelli che... ci cascano, io no, ma molti di quelli che ci cascano poi non riescono più, anche per questa cosa, perché hanno un ambiente in cui si sentono a casa, e anche se non lo sanno perché, però questo tipo di linguaggio, questo tipo di comunicazione fa il suo.
E infatti ha funzionato.
Volevo tornare un attimo...
sponsor del podcast,
no,
diciamo.
No, non fate cose, poi ci fanno caos e ci chiudono il canale.
No, sto scherzando.
Tra le cose che abbiamo detto prima e su cui vorrei tornare un secondo, era che cosa c'è dentro un design system, perché abbiamo parlato di un po' di cose. C'è un pezzo di brand design, quindi la mission, i values, il tone of voice, i microcopy, l'accessibilità di cui parlava Mariano, linguaggio inclusivo o meno. Ci sono le foundations, quindi i font, il logo, le spaziature, tutto quello che costruisce un'identità visuale. Ci sono i componenti, che sono micro pezzi che fanno qualche cosa, i bottoni, l'header, l'iro, questi blocchi logici, pattern comportamentali, con cui puoi costruire insieme ai componenti template e pagine, cioè tutta la parte di documentazione. E poi una cosa importante che adesso vi chiederò, che è trovare i tuoi partner e sponsor. Quando parliamo di partner e sponsor non parliamo di Apple che sponsorizza il podcast, ma parliamo di persone all'interno dell'azienda che ci mettano la faccia per dire questo è un processo necessario.
Sì, per partner e sponsor intendiamo trovare chi ti supporta, perché un design system di sicuro non si costruisce individualmente, nemmeno in poche persone, gli attori sono tantissimi, però in un flusso di lavoro e progettazione di questo tipo lavorare in un team in cui chi ti supporta e chi porta avanti il progetto, che sia dal punto di vista commerciale, di sales, di messa a terra, di vendita, di realizzazione, di qualsiasi sia il suo perimetro, è fondamentale che sia ingaggiato quanto te, perché so che sembrerà una cosa scontata, ma solo capendo il valore aggiunto che può dare questa cosa, si può parlare di un progetto che va a terra nei migliori dei modi. Un po' perché la curva di apprendimento dopo va su tutti, nel senso che è un beneficio che ricade anche su questi partner interni. Quindi io sono dell'idea che, per esperienze poi appunto anche degli ultimi anni qui insieme, non ci sia cosa più importante che sì, avere il partner, lo sponsor, ma tradotto comunicare, parlare tanto. Come diceva Mariano prima, è vero, servono tante call, servono tanti momenti di incontro, però più portiamo avanti questo approccio e questa distribuzione generale che ormai sta avvenendo su qualsiasi cliente e fronte, più impariamo ogni giorno come migliorare questo flusso. E sappiamo che non si smette mai di migliorare e di imparare, e per fortuna, però è tutto collegato alla comunicazione e all'interscambio di queste informazioni, la divulgazione interna. Anche perché so che magari potremo arrivarci sicuramente dopo, ma ci sta a rispondere anche a Federica, che ci dice giustamente il design system, appunto, come avevamo accennato prima, non finisce una volta che viene concretizzato e consegnato il progetto. È solo l'inizio di un
essere, tutta una fase di mantenimento che da lì in poi
di un essere vivente
pressoché eterna. Anzi, non farà il prossimo.
Tendenzialmente, quando diciamo viene chiuso / consegnato, è nella sua fase, diciamo, base, in cui fa tutto quello che doveva fare per accordi presi, ma è la base di partenza per...
Si può citare Dragon Ball a questo
Stavo punto. Pensando a Freezer anch'io. No,
Non è nemmeno la mia forma finale.
Esatto.
Eh sì, questa cosa del mantenimento e del fatto che sia un pezzo vivo dell'identità di un prodotto è assolutamente centrale. E a questo punto vi chiederei se ci sono delle best practice che avete raccolto nel fare i design system a cui avete lavorato, anche a quello a cui stiamo lavorando adesso, certo. Di Spark Fabric, per esempio. Ci stiamo rendendo conto che Figma è un bello strumento, che però ha dei limiti per la condivisione di in certi tier, per esempio. Quindi è qualche cosa da valutare prima di iniziare a impostare
assolutamente
tutto il design system puntando solo su uno strumento.
Tool,
esatto.
Sì. E mi aggancio a questa tua domanda, Claudio, per dire che tra le prime cose, che non so se si possa definire best practice, ma oltre ai partner e sponsor interni, una cosa fondamentale è trovare anche dalla parte del cliente un referente che, quanto i tuoi sponsor, si affezionino, passami il termine, al progetto, al punto tale di poi prendersene cura anche un domani. Perché, ripeto, è sempre un qualcosa che è vivo e che ha bisogno poi di essere mantenuto, non solo da chi l'ha creato, ma anche da chi poi lo possiede, in sostanza, no? Per quanto riguarda i tool, anche con Mariano abbiamo avuto questa recente esperienza, che è opposta di altre esperienze. Se i tool di design di base sono gli stessi, quindi poteva essere XD, Sketch, ora noi usiamo appunto Figma da qualche anno, poi ci sono tool a supporto che possono variare in base a questo. Con l'esperienza che abbiamo fatto con Mariano di recente, abbiamo utilizzato, per dire, Storybook.
Sì, poi per la documentazione.
Ci dirà lui poi il perché.
Sì, una cosa che abbiamo visto come best practice è che a livello di implementazione, almeno quando mi riguarda, bisogna poi andare, proprio per creare questo linguaggio dinamico che riguarda non solo il design, le interazioni, le varie tipi di implementazioni, obbligare chi andrà ad implementare queste cose una certa funzionalità. Ho visto che i web component, che sono linguaggio standard JavaScript, quindi possono essere usati tranquillamente in qualsiasi progetto che ha HTML, CSS e JavaScript. Quindi c'è un browser, dovresti essere coperto nel 2023, ma lo so, c'è qualcuno che usa Netscape 2, però che ti permette di diffondere questo tipo di linguaggio, che in realtà sono componenti fatti da atomi o molecole più o meno complessi, praticamente su qualsiasi tecnologia, quindi abbatte quella barriera che era ok, io non posso implementarlo perché oggi uso Angular, domani uso React, poi c'ho c'ho Drupal, c'ho Magento per fare l'e-commerce, c'ho Shopify, c'ho WordPress per i blog, le landing page in HTML statico. Qui in questo con un web component, con una libreria di web component, diciamo la verità, con una libreria di web component ho un qualcosa di standard applicabile a chiunque, che permette di far concentrare lo sviluppo di questi progetti solamente su logica di business proprio. E quindi, a costo di un peso, un filino maggiore, ma sempre perché siamo nel 2023, non ce ne preoccupiamo più di tanto, avere un linguaggio standard, avere un linguaggio come di comunicazione, quindi sempre la stessa cosa, animazioni, forme, spaziature, interazione tra gli elementi.
Quanto è complesso prendere qualcosa fatto in Figma e trasformarlo in un web component da mettere dentro Storybook, visto che è esperienza recente?
Storybook, poi, giusto per concludere, è la documentazione rivolta per lo più agli sviluppatori, ma che permette anche a chi sviluppatore non è, vedi cliente, nel 90% dei casi non fa il nostro lavoro, se non ci chiamava, di vedere subito un risultato. Esatto. E vedere il design system, anche se a pezzi, anche no, abbiamo trovato anche qualche strategia, delle pagine demo sempre all'interno di Storybook per dargli una visione d'insieme, per vedere già il risultato. Quindi stai comprando un progetto e stai riuscendo a vedere il progetto design system che hai comprato. E non è più ho comprato il pacchetto, ma finché non facciamo il primo progetto che lo implementa, non riusciamo
so cosa
a capire
succede.
Che cosa cominciare ad avere anche dei feedback.
Certo.
È complicato quanto è complicato sviluppare delle interazioni base, degli elementi base. Quindi più è semplice il linguaggio scelto, più sarà semplice l'implementazione. In generale non è complesso.
E queste pagine.
In generale abbiamo degli strumenti tipo Stencil che abbiamo usato di recente, o Lit che è di Google, e tra cui per esempio, abbiamo visto con cui abbiamo notizia di pochi giorni fa: Microsoft Store Web ha abbandonato React e è passato totalmente Web Component.
Trovate questa notizia nella newsletter.
Esatto, quindi hai applicato il design system di Microsoft creando dei web component per il, ed è abbastanza semplice, quindi è un lavoro. Però non è un lavoro che richiede anni ovviamente nello startup. Cioè,
certo,
startup chiaro. È arrivare alla versione base,
quello che dicevamo
di Freezer con la corna. Però
mi fa venire in mente, Mariano, che proprio questa recente esperienza ha dimostrato come magari anche l'evoluzione dei tool, che lo fanno da anni, lo sappiamo tutti, ma l'evoluzione dei tool che adesso forniscono un inspector per qualsiasi pezzo, in qualsiasi modo. Non meno importante il fatto che ci sia la possibilità di creare tutti i set di variabili, di token, già dal software di design. Quindi questa cosa penso che anche a chi ha implementato, tra cui Mariano e i ragazzi del team, in questi mesi, sia stato più facile di una volta andare a recepire queste informazioni, perché sono visualizzati in un modo molto interessante, anche da un punto di vista visivo, sono facilmente leggibili, penso degli spacing banalmente.
Sì.
E dove in questo caso il cliente appunto necessitava una certa attenzione e che abbiamo portato a terra dai alle tavole a Storybook con la stessa...
Sì. Diciamo che poi in Storybook riusciamo ad interagire con i componenti creati, quindi se noi abbiamo sempre il caso del bottone, che è forse uno dei componenti più semplici, ma che l'utilizza tipo... 30 varianti,
certo.
Quindi è semplice ma complesso, non complicato ma complesso, tu lì riesci a vedere tutto e puoi interagire, cioè l'utente può cambiare, può vedere cosa succede se scrivo supercalifragile, se spiralitoso, oppure se cancello il testo e vedere cosa succede.
E a
quali sono
punto,
le opzioni.
A questo punto diventa anche uno strumento di qua, perché per esempio tutte quelle... prove di ci metto un testo di una sola lettera oppure ci metto il nome della città gallese più lunga del mondo, e vedo se esce dallo schermo cosa succede, lo vedi direttamente e lo puoi fare in qualsiasi momento.
Sì, i famosi worst case, no?
Esatto.
Che noi purtroppo siamo deformati, quando poi lo facciamo andiamo a vedere sempre la cosa. Partiamo dal caso peggiore.
Mi verrebbe da integrare, Claudio, che questa è stata un'esperienza che abbiamo fatto di un certo tipo, e come diceva Mariano, Storybook è prettamente dedicato all'implementazione, perché è evidente che appunto nasce con quello scopo, no?
Sì. Quindi,
come documentazione per la parte più tecnica. Ci è successo di recente di dover rispondere a una richiesta analoga, però per un altro, diciamo, visitatore, un altro utente, che non era solo lo sviluppo, ma in questo caso era il marketing. Quindi immaginiamo di avere la gestione di un design system governato anche dal team marketing di un cliente. Chiaramente Storybook, per quanto sia editabile a livello di markup, no?
Sì,
personalizzabile,
sì,
nei contenuti, può ospitare qualsiasi facet, è comunque difficile da mantenere per un utente non tecnico, quindi non sviluppatore, sì, anche solo aggiornare una pagina banalmente.
Siamo sviluppatori, comunque un podcast per sviluppatori. Storybook è nella code base.
Mm-hmm.
È nella code base, è un pezzo della code base di sviluppo, quindi non è in alcun modo slegato, mm-hmm, o slegabile dalla tecnologia con cui stai usando.
Deve
a prescindere
forza,
se stai,
certo,
usando Angular, React o Stencil, come nel caso del component, però deve stare dentro la code base. Sì.
E quindi abbiamo dovuto, tra virgolette, integrare un tool in più che si interfaccia con Second Storybook, ma riesce a fornire, tramite un'interfaccia molto più user friendly, l'accesso anche a un utente editor molto più basico dal punto di vista della complessità, ma che possa controllare i contenuti e l'editing di pagine libere, quindi andare a scrivere una vera e propria documentazione, però più volta alla comunicazione del brand, quindi quello che citavi prima, tone of voice, vision, mission aziendali, principi di brand che magari nel tempo, come il design system, vanno aggiornati, mantenuti, e dove il cliente appunto può repositare questo tipo di informazioni. L'abbiamo agganciato a Storybook, il quale...
Che strumento è? Perché non l'hai ancora detto.
Scusami. In questo caso è 08.
Ok. Ma, immaginavo, però...
Infatti dopo potresti anche aggiungere altri dettagli a riguardo, ma...
Levi la conferma.
Sì,
perché ci ascolta più che altro, perché io lo so.
No. Noi stiamo usando adesso 08, ma ne esistono molti, tra cui Confluence, si può lavorare anche con Notion, quindi andare a scrivere più, diciamo, a livello testuale e poi costruire le pagine lì, cioè il concetto è creare una documentazione che nel nostro caso fosse anche un sito navigabile, passatemi il termine, di piacevole aspetto, di default, quindi dove il nostro intervento di customizzazione è limitato all'interfaccia e agli accenti,
uh-huh,
però il contenuto è pienamente libero e a gestione sia nostra per la parte tecnica di design e sia del cliente come parte integrante. Quindi ci stiamo trovando bene con 08 in questo momento, ma
che stiamo usando anche per il design system di Spark Fabric,
esatto,
che è ancora in una forma un po' embrionale, la stiamo costruendo un po' alla volta, un pezzo alla volta, mano a mano che abbiamo il tempo di farlo, mm-hmm, e a cui ci stiamo dedicando al momento io e te, Davide. Spero di coinvolgere altra gente all'interno di Spark, proprio perché appunto stiamo costruendo un design system che al momento sta usando Figma 08, quindi tutta quella parte di documentazione su le foundation, proprio molto, molto base, quello che riguarda loghi, colori, tone of voice, tutte quelle parti lì noi ci dedichiamo sicuramente tutto il tempo che possiamo, però sono parti che chiunque potrebbe integrare all'interno di Spark Fabric.
Sì, soprattutto chi ne ha governo pieno,
esatto,
dal punto di vista comunicazione, noi siamo i designer certamente, però il tone of voice, per quanto possiamo supportarlo, scriverlo, ci sono delle scelte strategiche del brand, in questo caso il nostro, che è dato da più persone, quindi sono... Per questo dico, è una squadra di persone che deve lavorare a un progetto simile.
Sì, vision e mission non ce li siamo inventati noi, ovviamente. No. Inventati chi questa azienda,
esatto,
l'ha costruita.
Il messaggio era questo.
Tutte queste parti diventano quindi un pezzo di documentazione e noi lo stiamo un po' facendo anche sempre per fare content analisa, come strumento di marketing, sì, per dimostrare che cosa vogliamo, che cosa possiamo fare per un cliente, che non sia solo sviluppare da zero un'interfaccia, cosa che sì, possiamo fare, però ovviamente sviluppare tutto il design system dall'inizio alla fine è una cosa che crea una coerenza molto più forte, e vorremmo far vedere qual è il processo mettendoci la faccia, sostanzialmente.
Assolutamente, anche perché ci sono più modi di approcciare un redesign da zero di un design system. Intanto capire se prima esisteva e quindi andare a fare un approccio iterativo in cui vai ad aggiornare e implementare. Oppure c'è un approccio massivo in cui o viene brasato via il precedente o non c'era. Quindi c'è tutta una fase di audit iniziale, cioè sono dei processi infiniti per arrivare a dire da zero lo facciamo. E questo ha bisogno di un sacco di interlocutori.
E un sacco di tempo, tra l'altro. Sì. Perché non è una cosa che in pochi giorni puoi buttare giù e fare e basta.
È anche una cosa complessa. Devi prevedere eventuali casi di utilizzo, quindi devi pensare dove deve essere usata. La difficoltà, secondo me, anche il primo ostacolo è quello, cioè cercare di soddisfare bisogni che non hai adesso. Quindi se già non è la prima volta, se diciamo è più facile se hai avuto dei problemi in passato, almeno sai da dove che cosa cominciare ad affrontare.
Questo è vero, e allo stesso tempo rende anche la cosa molto complicata, perché ovviamente se stai solo prendendo quello che già esiste e lo stai cercando di tradurre in un design system, okay, è una complessità sicuramente non bassa, però almeno stai solo cercando di riportare, documentare quello che già esiste. Se lo stai ridisegnando partendo da quello che esiste in modo da non buttare via il lavoro fatto, ma immaginarti il futuro, è vero che hai già dei problemi che hai affrontato in passato, però devi anche immaginarti come adattare le soluzioni a delle cose che ancora non ci sono, sì, e quello diventa un po' più complesso. Delle volte potrebbe essere più facile dire vabbè, rasiamo tutto e ricominciamo.
Sì, ma io quando parlavo di problemi non parlavo di questo tuo caso specifico, no, io devo iniziare da zero, però devo fare questa cosa che magari mi servirà, non mi servirà, non lo so, in quel caso non la userò, invece, e quindi ha questa forma di complessità. Però è un investimento che in realtà ti aiuta anche, ti obbliga anche a ragionare, e quindi a ragionare dei pezzi flessibili che magari inizio avevi pensato in monolito. È un po' quello che fa lo spacchettamento e cercare i microservizi, no?
Sì.
È una forma di, cioè il disegnare un sistema ti aiuta, cioè ti obbliga a pensare a piccoli pezzi che però devono parlare con tutti gli altri.
Questo giustamente Fede ci ricorda che questa si chiama strategia, quindi
sì, costruire
una strategia dietro un prodotto del genere che è quello che
non è una cosa, no,
che è a monte, che è a monte di tutto questo chiaro processo. No?
E questo è il problema anche secondo me da vendere, cioè è anche quello che bisogna far capire a chi vuole un design system, a chi vuole usare, che comunque si riesce anche razionalizzando, facendo una strategia, razionalizzando i problemi, si riusciranno a risolverli più facilmente in futuro.
Sì.
Che è vero che tu adesso non stai risolvendo un problema che magari hai domani, però probabilmente dopo domani capirai che mettendo insieme due o tre pezzi di comunicazione, di sviluppo, riuscirai a risolvere qualcosa.
È nato qualcosa lì, secondo me, nei primi periodi in cui appunto ci bombardavano di design system pronti, il cliente stesso si è disabituato di considerare i processi strategici iniziali di progettazione.
Mm-hmm.
Perché con una libreria pronta
è già fatta.
Avevo un professore di web design, ho fatto un corso a Napoli, dice tutti i siti sanno di Bootstrap. È quel sito che sembra tutto uguale, ok, ogni c'ha il logo diverso, come dire, poi è identico, stesso, tutto, quattro colonne, la Iro uguale, la Jumbotron, tutta quella roba
là. Da un lato era comodo, perché ovviamente ti rendeva molto facile avere un progetto pronto in pochissimo tempo.
Chiaro.
E le interazioni erano sempre le stesse, quindi tutti erano già abituati a come funzionavano le cose. Però c'è il problema che effettivamente
perdi di unicità, perdi di...
È quello contro cui io mi batto ormai da anni, che chiamo il blend design, che non è più il brand design, la R diventa una L perché diventa blando, diventa una pastina grigia in cui tutto si confonde, non ti ricordi più dove ho visto questa cosa.
Esatto.
perché diventa impossibile riuscire a capire se era il sito della banca o il sito del dentista, se tutti usano Bootstrap. Dove l'avevo letto? Boh. Quel appunto. Setting, dove l'avevo trovato?
Appunto, non questo so. Sa di se si vede. Che c'è.
È vero. C'è proprio quel sapore lì.
Sì, quella...
sì è per quello... Non salutiamo solo
Bootstrap.
Noi,
sponsor.
Tanto a destra. No, dico non solo noi come in primis noi come team, come multi team, ma soprattutto anche al cliente è una sensibilizzazione, l'interlocutore in questo caso è lui, quando ci viene commissionato un lavoro di questo tipo, è corretto partire anche dal fatto che va sensibilizzata la scena e rendere noto a tutti di che cosa si sta parlando quando si decide di fare una scelta di questo tipo, perché conosciamo gli impatti, li stiamo conoscendo, li stiamo imparando, li stiamo pagando, però questo fa capire quanto importante sia il lavoro da far prima, quindi la parte davvero di ricerca, di strategia da applicare in quel determinato caso, che aiuta poi a definire tutti i binari che si possono aprire o che lasciano aperture future per evoluzioni e quant'altro. Quindi di sicuro in questi 3 anni, dall'ultima puntata su cui abbiamo parlato di design system, io ho imparato che serve molto più tempo di quello che pensavo. Questo è sempre così, è logico.
Però la strategia e la formazione ti permette anche di capire quali sono le tue necessità non impellenti.
Assolutamente.
Avvolgerle, di wrapparle in un bel sacchettino e dire queste le faccio dopo. Però lo so, sta là.
Le hai.
E ce l'ho. Anche se non le ho risolte, però so quali sono e so che posso affrontarle. Sì. Per me mi sono obbligato me stesso a ragionarci su. Anche se poi non ho tempo, modo, possibilità, budget...
Ah, è come se dovessi fare un volo dall'alto,
esatto.
Un po' più in alto e vedere poi qual è il contesto in cui quella cosa funziona, esatto. Ma se ne aggiungi altre, devono funzionare.
Che è un'idea comunque vicina all'agile con cui sviluppiamo noi, almeno internamente a Spark Fabric, perché fai quello che puoi e poi il resto lo aggiungi mano a mano quando c'è la necessità o il tempo per farlo.
Però puoi aggiungerlo, perché hai già pensato modulare.
C'è un'apertura, che è un po' anche simile all'Atomic Design, adesso... È un'eresia parlarne così, ma è un pezzo che, essendo una scatola di contenitori, puoi aggiungere quanti atomi vuoi, poi nei comportamenti superiori li devi mettere
insieme. Che comunque è un po' quello che mi immagino abbiate fatto con quelle pagine demo di cui parlavate prima.
Sì, esatto.
Quindi abbiamo un componente che in realtà è un insieme di altri componenti che puoi vedere mentre lo costruiamo mano a mano che va avanti.
Esatto,
e che si tiene aggiornato quando aggiorniamo il bottone, lì si aggiorna l'iro che ha dentro il bottone, che aggiorna la pagina che ha dentro l'iro che ha dentro il bottone che mio padre comprò.
Esatto, questa è la magia sia dei web component che di tutto questo approccio modulare di autoaggiornamento.
Sì, poi in tutta questa fase c'è da ricordarsi che c'è il versioning di tutte queste cose, viene fatto un versioning dal punto di vista delle release, della grafica, di quello che viene caricato. Per questo è un elemento vivo che ha bisogno di quella cura anche in quella...
Sì, poi è chiaro che noi stiamo deliberando software. Quindi a proposito del titolo del podcast, il delivery continuo ha bisogno di tutte le... necessità di un software, quindi versioning, rilasci, aggiornamenti. Però c'è anche stiamo affrontando una cosa che uno degli ultimi design system che stiamo per rilasciare in questo momento non avrà un versioning con l'obiettivo di non avere breaking changes e di essere fatto in modo tale che tutti i progetti che lo andranno ad usare lo vedranno aggiornarsi in tempo reale senza deploy. Quindi
è un'altra bella sfida.
È un'altra bella sfida e ti permette anche di, uno, preoccuparti meno di eventuali errori che puoi fixare dopo senza bisogno di andare a richiamare o aprire dei bug a tutti quelli che tutta la costellazione di sviluppatori che hai implementato la roba, devi cambiare l'aggiornamento, ma puoi farlo in un unico punto. Mm-hmm. E ovviamente non so per quanto durerà il fatto di non avere breaking changes, però ti permette di andare a raddrizzare il tiro, perché magari non ci sono dei bug implementativi, ma c'è un cambio di scelta perché per motivi di comunicazione, di marketing, di ci siamo dimenticati, non abbiamo pensato a questo elemento. Magari tu puoi ampliare la libreria, tutti quelli che la usano in quel momento non gli cambia niente, però se loro dovranno fare un'altra modifica ce l'avranno già a disposizione il nuovo pezzo da usare. Sì. Che anche questa è una roba da poco. Quando prima, se dovevi cambiare la versione di Bootstrap, era più complicato.
Era un dramma. Era un dramma.
Cioè, cambiamo il nome della classe, era finita. Cioè.
Allora, vorrei chiudere questa puntata, visto che siamo già a 55 minuti. Come passa il tempo quando si parla di design system. Ah, no.
Senza il gatto.
Senza il gatto.
Ciao gatto.
Salutiamo il gatto.
Volevo chiedervi un po' qual è stata... la vostra sensazione sul tempo che effettivamente serve a costruire un design system, partendo dall'idea che dall'altra parte c'è qualcuno che ha intenzione di sfondare la porta a vetri una seconda volta, come Giacomo qui dietro, no, qualcuno che ha intenzione di supportare effettivamente con tutte le risorse possibili il progetto di costruire un design system. Quanto hanno preso i progetti a cui avete lavorato potendovi dedicare solo a quello?
Possiamo
ovviamente
rispondere in mesi o in anni?
In quello che ti senti, anche in secondi, se vuoi mettere dei milioni di miliardi.
Importante non usare gli anni luce perché misurano la distanza e non
esatto.
Il tempo.
Come Parsec in Guerre Stellari.
Esatto. Allora, dal punto di vista, io credo che l'implementazione paradossalmente sia la parte meno problematica. Perché dovendo avere a che fare con il design system, torniamo al fatto di prima di strategia e di progettazione. Tutti quelli che fanno gli sviluppatori lo sanno. La cosa più difficile di un progetto, almeno parlo per me però, non è tanto farle le cose, è che quando gli dicono fai A, che significa A? Non te lo spiegano. Invece, quando gli fanno il design system, siccome la progettazione è tutto, ed è la parte più grossa, secondo me, di sviluppo di un design system, ti ha risolto già, non dico tutti i quesiti,
ma la maggior parte.
Quindi ti permette di andare deciso verso il risultato, che ti significa velocità. Possono volerci mesi, secondo me, di sviluppo. Poi dipende che cosa significa.
No, certo.
Perché abbiamo sviluppato...
Fare un wallpage
system
non è
da...
fare Facebook, ovviamente.
No, è chiaro. Cioè abbiamo sviluppato web component usando design system a partire da dover disegnare un bottone, a dover disegnare un CRM disapplicato fatti di pezzi che parlano tra di loro tutti opzionali. Quindi capite che la forbice
è molto ampia.
Che usava a sua volta un design system.
Bellissimo.
Quindi cioè, che quello non, diciamo, non era un problema un design system, quello era un sistema di componenti che interagiva, però lì era tecnologia, era la stessa cosa. Quindi quello richiedeva anni per non concluderlo e dover fare manutenzione e continui aggiornamenti, espansioni. Quello potrebbe concludere mesi sempre per freezer, forma base, con
certo,
la forma.
Certo. Parliamo
non
sempre
siamo
della
a gold
forma
freezer,
base.
Non ci siamo arrivati.
No.
Quindi,
per rispondere alla domanda di
progettazione forse di più.
Se penso a quest'ultimo che abbiamo fatto assieme, un anno è passato dal giorno in cui abbiamo messo a terra la strategia di come costruirlo. Di come
mese farlo. E mezzo di sviluppo.
Un mese e mezzo di sviluppo.
Reale.
Abbiamo avuto anche dei delay concessi, dati, presi. Però sì, non si può sicuramente immaginare di farlo in un paio di mesi. È un progetto che un anno ci mette un attimo
a
occuparlo. Ecco.
Gran parte è progettazione.
Sì.
Che una volta che hai finito la progettazione, il design...
Sì, e fino a un certo punto...
Quello che hai fatto. Sì.
Lato più design, perché proprio di recente in un altro progetto, comunque giustamente c'è un'evidenza che il fatto di disegnare, progettare un pezzo, non è detto che questo risponda ai dati che poi vengono inseriti al suo interno. Perché
chiaro.
Se quel pezzo è un white label che tu editi e componi a mano, lo alimenti a manina, è una roba. Però quando subentrano cose che tu conosci molto meglio di me e Claudio anche, dati, migrazioni, porting di cose...
Questo dipende molto dalla tecnologia con cui disegni il design system. Per questo io credo che web component sia una delle best practices, perché te ne freghi di tutta sta roba.
Quindi potremmo comunque dire che dovete mettere in conto che ci vorrà del tempo, ma è un tempo che sarà speso bene. perché una volta fatto questo lavoro, da lì in poi diventa molto più facile, anche dovendolo mantenere nel tempo, fare manutenzione di una cosa progettata e costruita pensando dall'inizio a una strategia complicata, non complicata, però elaborata,
articolata,
grazie, rende poi tutto più facile per tutte le parti coinvolte.
Sì, soprattutto è sempre lo stesso discorso, cioè tu sviluppi, se sviluppi con una visione ampia, come abbiamo fatto noi nell'ultimo pezzo, qualcosa di flessibile e di adatto un po' a tutti gli sviluppi, cioè tu stai tagliando del tempo su tutti i futuri sviluppi.
Anticipandoli e...
E siccome quel bottone e quella IRO in ogni 40, dei tuoi 47 progetti dovranno essere rifatte da zero, se tu le fai una volta... Anche se ci metti il doppio del tempo, hai risparmiando comunque 45 volte il tempo che 42. Servirà poi.
Che poi è sempre 42. Come
che poi sono 42,
matematicamente.
Sì.
Bene, allora, intanto grazie per questo bel
A te Claudio,
discorso.
A Edo soprattutto.
Grazie a te.
Design System. Grazie a Edo che non c'era e mi ha promesso
grazie
di fare questa
Edo
cosa.
Grazie a Edo e grazie a Giacomo che abbiamo visto sulla bici.
Grazie a Giacomo come sempre. Vi ricordo che noi andiamo in onda ogni due settimane, il martedì. Potrebbero esserci delle puntate extra, potrebbero non esserci delle puntate extra nel frattempo? Lo scoprirete solo seguendo Telegram, il nostro canale, trovate il link nella descrizione. Vi ricordo di lasciare un cuoricino su Twitch, un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify, una recensione su Apple Podcast e poi di iscrivervi alla newsletter se non l'avete ancora fatto. Anche di quello c'è il link nella descrizione, quindi è facile, dovete solo pigiare il link e iscrivervi. E vi ricordo di andare a sostenere Fix the Crawl, come scritto qua sopra, perché l'open source, se no, va a fare una brutta fine e noi non lo vogliamo assolutamente. Ultima cosa, vi ricordo anche che a Milano il 24 e il 25 ottobre c'è CodeMotion, noi saremo lì con Edo e Paolo che saranno sul palco al Welcome Speech e sullo Stage 4, in particolare Paolo a parlare di Supply Chain Security, che è una cosa che sta molto a cuore, soprattutto in questo mese che è il mese europeo della Cyber Security. Vi invito ad ascoltare le prossime puntate, a recuperare quelle che non avete ascoltato in podcast o in video, non su Twitch ovviamente, ma su YouTube, dove rimarrà per sempre. Salutiamo Edo che ci ha ascoltato e ci dice ciao ragazzi, vi seguo sempre, grazie. E alla prossima puntata.
Ciao.